Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Oggi è giovedì 28 aprile, sono le 20:23 e appunto come accennato prima siamo come sempre, per fortuna che c'è lei, in collegamento con Larissa per la rubrica Voce Antifascista dalla Novorossia, che appunto ci darà un po' di aggiornamenti su appunto la situazione nelle repubbliche popolari e non solo. Quindi ciao Larissa, grazie per essere con noi anche oggi.
Grazie a voi ragazze. Sì, partiamo subito dalle notizie del fronte. Purtroppo non posso dare notizie belle, ci sono sempre disgrazie, perché dove c'è la guerra è sempre la morte e distruzioni. Infatti proprio alla notte dal 26 al 27 aprile è successa l'ennesima disgrazie, verso le 2:25:45 della notte i soldati ucraini hanno aperto il fuoco sul punto di controllo del villaggio Yelenovka. A causa dei colpi di mortaio caduti sulla colonna di autovetture appartenenti ai civili in attesa di passare i controlli per transitare in Ucraina, in questo punto vi faccio ricordare che da 8 aprile è chiuso il punto di controllo in provincia di Lugansk, che si chiama Stanitsa Luganska, e tutta la gente, tutte persone che hanno bisogno di attraversare la linea di fronte sono costrette di andare all'unico adesso il posto dove si può passare la linea di fronte, questo vicino Artyomovsk, questo punto Yelenovka. E quindi potete immaginare che folla delle gente, che la gente erano in coda per tutta la notte per da mattina passare questo punto di controllo. E questo che è successo adesso vi spiego. 5 persone hanno perso la vita e almeno altri 10 sono state ferite. Tra i deceduti si segnala una donna incinta. I dati vengono di volta in volta aggiornati dal vice comandante delle forze armate di Donetsk, Edor Pasturin. L'attentato non è stato casuale, ma premeditato. Qui c'erano solo i civili, non i militari, ha affermato Pasturin, aggiungendo che poco prima del tragico evento l'area veniva sorvolata dai droni da ricognizione ucraini, che hanno permesso al battaglione Aidar di prendere le misure e ad aprire il fuoco con mortai da 120 mm a colpo sicuro. Sul posto della tragedia è arrivato il presidente della Repubblica di Donetsk, che in prima persona ha atteso le pattuglie della missione speciale dell'OSCE, esortando gli osservatori a fare il loro lavoro. Anche il rappresentante plenipotenziario, nonché speaker del Consiglio Popolare della Repubblica, Denis Pushilin, accusa le potenze internazionali di essere impassibili, affermando che la mancata pressione su Kiev ha causato l'ennesima tragedia. Lo scorso 20 aprile a Minsk aveva infatti avvertito l'OSCE e gli altri componenti dei movimenti militari ucraini nella zona neutra sulla linea del fronte. Nel bombardamento sono state colpite 5 abitazioni private, una palazzina residenziale e un ospedale. E adesso mi parto subito dal briefing di Edward Pasturin proprio di oggi, 28 aprile, rapport militare del vicecomandante del Ministero della Difesa del Corpo di Repubblica Popolare di Donetsk, Edward Pasturin. La situazione nella Repubblica Popolare di Donetsk resta difficile e tesa. In ultimi 24 ore le forze militari ucraini 213 volte hanno bombardato il territorio della Repubblica a seguito di 28 violazioni del cessate il fuoco. nemico ha usato mortaie di calibro di 82-120 mm, inoltre i BMP, i diversi tipi di lanciagranate e armi leggeri. Tutti i dati sulle violazioni degli accordi di Minsk sono stati consegnati ai rappresentanti di STK e la missione OSCE. Il fuoco più intenso da armi pesanti vietati dagli accordi di Minsk ha aperto nei seguenti punti: Zaitseva, Yasinavata, Spartak, Dokuchaevsk, Yasnaya, Sakhanka, Kominternava, Zhabichevo, Miniera di Gagarin e il quartiere Petrovskij di città di Donetsk. Gli ordini per il bombardamento del territorio hanno dato i famosi criminali di guerra Джакун, Красильников, Шаптала, Заболотный, Мельник. Prestiamo l'attenzione al cinismo di alcuni media ucraini che si lanciano così dispregiativo riferirsi alle vittime del tragico bombardamento del villaggio Ilinovka da parte delle forze militari ucraine. Sulla scena del delitto dei aggressori ucraini da mattina sono arrivati i rappresentanti delle missioni internazionali STK e OSCE, che l'hanno registrato e hanno confermato che il bombardamento è veramente andato da parte delle forze militari ucraine. Anche la TV e internet sono pieni di foto e video del posto di incidente, testimonianze dei abitanti civili che erano sia sul territorio dell'Ucraina e sul territorio di DNR, quali hanno registrato il fuoco da posizioni ucraine su Ilinovka. Queste terribili immagini hanno mostrato anche diversi i programmi ucraini e le interviste con i cittadini ucraini, dove loro confermano che il bombardamento dei civili è stato effettuato dai militari dell'armata ucraina. Nonostante i tentativi di impiantare se stessi, le forze punitive non possono sottrarsi alla responsabilità. Ciascuno aspetta inevitabile punizione. Conosciamo i nomi degli organizzatori, tutti esibitori. La nostra intelligence raccoglie le informazioni su tutti coloro che hanno preso la parte al brutale assassinio di civile. La nostra intelligence continua a fissare la preparazione delle forze ucraine ai massicci e sanguinosi provocazioni per la Pasqua e festività di maggio. Così la notte dell'aprile 26-27, al posto di blocco sotto Majorsk, forze dell'ordine ucraini hanno fermato 10 autobus diretti verso Donetsk e costrinsero i civili durante la notte da 22 come ora fino all'una di notte di andare a piedi in direzione del nostro punto di controllo, la cosa che è mai successa alla notte, mai prima, mai non funzionavano i punti di controllo. Questo indica un tentativo di testare la nostra reazione per la preparazione di un altro provocazione sanguinosa che secondo la nostra intelligence già hanno pianificato di effettuare gli aggressori ucraini. Non è escluso che i nazisti ucraini per la prossima volta cercheranno di usare i civili come scudo umano a sfondare il posto di blocco o sparare da loro armi la colonna di persone che loro specificamente manderanno allo stesso modo attraverso il posto di blocco. A questo proposito fortemente avvertiamo la popolazione civile: state attenti, non lasciate che i fascisti ucraini vi usano per i propri scopi, non fare le transizioni di notte, evitare la congestione nei pressi del quella linea di demarcazione. Inoltre la nostra intelligence continua a bastire in fissa la concentrazione di forze e mezzi lungo la linea di contatto, così nel settore degli insediamenti a sud di Zaporozhskaya, che è a 15 km dalla linea, trovarono 20 carri armati. A Novoselovka, 6 km dalla linea, sono due RSZO Grad, Grad questo è grandine, due Stau, canoni semoventi, 7 carri armati e 10 BMP. A sud-ovest di Novoselovka 2, che è a 6 km dalla linea di fronte, ci sono due RSZO Grad, 6 Stau e 4 carri armati. Tutti i dati identificati sul mezzi letali di forze militari ucraini sono trasferiti da nostra intelligence ai rappresentanti dell'OSCE per opportuni provvedimenti. Le truppe ucraine in Dnepr il giorno... Non è questo. Ah, ecco, questo è già finito. Allora, in corto che le truppe ucraine da mattina e oggi hanno sparato da mortai villaggio Spartak nella periferia nord di Donetsk. Le forze ucraine durante la notte hanno sparato 20 mine alla periferia occidentale di Donetsk e vicinanze di Kuchayevsk. La parte ucraina tra 23 di notte di ieri, 4:30 questa notte di questo giorno, ha bombardato i villaggi Trudavskie, Yasne, città di Kuchayevsk, e dopo Kiev ha traslocato alla linea di fronte oltre 50 pezzi di equipaggiamento militare, compreso RSZO, SAU e carri armati. E dopo quello che volevo aggiungere sul fatto di quella tragedia, che in Dnepr il giorno 29 aprile, domani, ha dichiarato un giorno di lutto per i morti nel bombardamento del villaggio di Yelenovka da aggressori ucraini. Lo ha riferito oggi l'amministrazione del capo del Repubblica di Donetsk. In precedenza il capo della Repubblica Aleksandr Zakharchenko ha detto che il bombardamento del paese con le forze militari ucraine è diventato una prova mostruosa che Kiev non ha bisogno di pace in Donbass. Egli ha espresso le condoglianze alle famiglie delle vittime. Ricordiamo che il fuoco sul posto di blocco di Yelenovka e le zone residenziali del villaggio dello stesso nome è stato aperto nella notte del 27 aprile verso 2:20-2:40 delle posizioni ucraine in Taramchuk, questo è il nome del posto, da mortai calibro 120 mm, questo è il nome del posto dove si trovano i truppe militari ucraine. E per non finire volevo un po' parlarvi, perché adesso siamo, fra poco arriverà il giorno di 9 maggio e noi abbiamo cominciato le preparazioni per la serata di 7 maggio, ma anche per 8 maggio, che vogliamo ricordare tutti gli eroi, tutti chi hanno combattuto, che hanno partecipato, che hanno vissuto la seconda guerra mondiale, e questa azione che si è cominciato alla Russia si chiama Reggimento Immortale. E siccome mi hanno fatto la domanda, volevo anche a voi tramite la radio in due parole dire come è nato il Reggimento Immortale. La risposta è semplice: è un ricordo con il desiderio di ricordare Reggimento immortale è la memoria delle persone, la memoria che non è principalmente di epoca in generale e dei suoi dirigenti in particolare, ma prima di tutto di una persona cara. Purtroppo ogni anno sempre meno di quelli che hanno vinto la vittoria e ha liberato l'Europa dal fascismo e tornato a casa in maggio del 1945. Oggi il loro posto nelle ranghi di reggimento immortale prenderanno i loro nipoti, i pronipoti. Quest'anno la Svizzera, Grecia, anche qua in Italia, ho visto già a Milano il giorno 25 di aprile, la gente sono venuti con le foto delle sue cari che hanno partecipato nella seconda guerra. E questo che si unisce al movimento di reggimento immortale. Questa iniziativa civile è stata ripresa in Russia e si è diffusa anche all'estero. E quindi ho sentito parlare anche tra italiani che ultimamente si riprende, insomma, ricordo di commemorare non solo le vittime, ma anche i eroi, quelli che hanno vissuto questa seconda guerra mondiale, e quello che a loro fa molto piacere, maggior parte a quelli che sono figli e nipoti proprio di quegli eroi che hanno portato la vittoria sul fascismo e nazismo in Europa. E questa è la mia ultima notizia per oggi, e purtroppo notizie sempre queste.
Ascolta, visto che ci accennavi l'altra volta, vuoi rilanciare, insomma, questi due appuntamenti con l'orario e il luogo, così, insomma?
Sì, certo, il giorno 7 maggio facciamo la cena, insomma, la serata solidale con il popolo del Donbass, e quindi adesso vi dico l'indirizzo, che sarà, viene svolta a Mestre, vicinanze della via Miranese. Adesso vi leggo, apro subito perché non avevo sotto mano. Insomma, la serata comincia dalle 5. Ecco, dalle 5 fino alla chiusura, insomma.
Ok, invece l'8 maggio è a Venezia.
Centro civico, adesso sì, ho aperto. Centro civico Daniele Manin, via Rio Cimetto 32. Dalle 5 sì, fino al 23, 7 maggio, che è sabato. E quindi okay. Vi invito perché ci saranno, è una serata, insomma, di dei racconti da Moldavia, da Siria, da Ucraina, da Italia, con diversi, forse, i momenti storici che interessanti, forse anche divertenti, e anche con le foto che rappresentano i posti più belli del ogni paese. E dopo sarà il concerto fatto dai volontari, non proprio artisti, ma dai volontari, che sono i nostri amici. E quindi vi invito, perché sarà una serata molto divertente. E 8 di maggio alle 3 di pomeriggio faremo, sì, questa azione Reggimento Immortale, siccome 9 maggio qui in Italia è la giornata lavorativa, e quindi faremo un giorno prima, ma anche in realtà il patto di è stato firmato dalla capitale capitolazione delle forze e fascisti tedeschi è stata firmata 8 di maggio, ma la giornata della festa è stata fissata sul 9 di maggio. Quindi quest'anno facciamo 8 di maggio sempre a Venezia, sulla stazione ferroviaria Santa Lucia. E quindi vi invito e potete portare anche con voi le foto dei vostri cari o vostri familiari, così loro, come forse loro di persona oggi insieme con noi, finché noi ricordiamo, loro sempre rimaneranno con noi.
Certo, siamo d'accordo. Allora noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a partecipare prima alla cena sabato, insomma un momento più di condivisione, di divertimento, e poi invece la domenica appunto a Venezia per ricordare questa vittoria. Quindi noi ti ringraziamo, Larissa, per il tuo...
Spero molto che non ci saranno gli altri, ma purtroppo, come si vede dai dati, dai tutto, che mi dispiace, ma speriamo che non ci saranno più queste vittime da parte dei civili.
Certo, infatti noi ogni volta che ti chiamiamo speriamo di sentirci dire che il golpe fascista è stato eliminato e che tutti gli ucraini, il popolo ha vinto, quindi...
Testa a posto, guarda.
Infatti, quindi noi continueremo a chiamarti fino a che non ci darai questa notizia.
Purtroppo vi do le notizie, quelle che ci sono.
Lo so che non è colpa tua, Larissa, purtroppo. Perché...
No, io sono contenta, sì, infatti, sono contenta in fatto che vi posso dare queste notizie, perché si vede che purtroppo non solo in Italia, ma anche da altre parti, da altri paesi europei, mass media sono zitti, nessuno dice niente, perché sappiamo perché. E quindi posso darvi queste notizie, così sarete aggiornati e sappiate quello che sta succedendo veramente sulle queste due regioni, sempre ufficialmente ancora due province ucraine. Ecco.
Certo, infatti noi cerchiamo insomma di dare il nostro contributo a chi lì sta lottando, insomma facendo uscire appunto, come dici tu, le notizie e le informazioni vere insomma di quello che sta accadendo. Larissa, ti ringraziamo di nuovo tantissimo, ci sentiamo la prossima volta e ti mandiamo un abbraccio.
Grazie mille, grazie e buona serata a tutti.
Ciao.